Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete dall'altra parte ancora oggi. E proprio oggi continuiamo con lo studio del libro profetico di Zaccaria, siamo al quinto capitolo. Abbiamo esaminato ieri la visione della pergamena che fa parte delle 10 visioni che il profeta ha avuto in una notte. Lui non le ha però sognate, ma era ben conscio dell'accaduto. Vi rilego ora la visione della donna nell'efa iniziata ieri, versetti dal 5 all'8 di Zaccaria, capitolo 5. L'angelo che parlava con me uscì e mi disse: «Alza gli occhi e guarda che cosa esce là». Io domandai: «Che cos'è?». E gli disse: «È l'efa che esce». Poi aggiunse: «In tutto il paese non hanno occhio che per quello». Ed ecco, fu alzata una piastra di piombo, in mezzo all'efa stava seduta una donna. Egli disse: «Questa è la malvagità», e la gettò in mezzo all'efa, poi gettò la piastra di piombo sulla bocca dell'efa. Di nuovo è chiaro che Zaccaria aveva i suoi occhi spalancati, questo non è un sogno. E l'angelo che interpreta dice: «Guarda per favore». Io domandai: «Che cos'è?». Dopotutto questo è il primo astronauta che Zaccaria abbia mai visto e non sapeva cosa fosse. Forse ti ricorderai la grande sfida che rappresentava Alan Shepard quando è andato a fare il suo primo viaggio nello spazio. Non è arrivato molto lontano, ma era il primo americano nello spazio. Beh, qui vi è una donna nello spazio e Zaccaria vuole una spiegazione. È l'efa che esce. L'efa è una misura che corrisponde a poco più di 35 litri, usata per sostanze solide. Veniva usata per misurare, ad esempio, la farina oppure l'orzo. Quindi simboleggiava il lavoro oppure il commercio. Ciò che abbiamo in questa visione è la continuazione del giudizio sul peccato, l'iniquità di Israele. Guarda al futuro, al millennio, dove il peccato e l'iniquità saranno rimosse dal paese. Inoltre, guarda avanti al giudizio su Babilonia che procederà il millennio. Dobbiamo paragonare questo versetto con Apocalisse 18, dove vedremo il giudizio sull'aspetto commerciale di Babilonia. Apocalisse 17 raffigura invece il giudizio della Babilonia religiosa. Dio giudicherà questa bramosia. Il suo comandamento è non desiderare. E Dio giudicherà l'amore per il denaro e l'avidità che è collegata con la commercializzazione. Troviamo che uno dei peccati maggiori degli israeliti, quando tornarono da Babilonia, era un amore insaziabile per il denaro e il desiderio di cose materiali. Potrete forse ricordarvi di Neemia che aveva a che fare con l'argomento, visto che imprestavano ai loro fratelli ad alti interessi, si parla di usura. La legge mosaica aveva vietato loro queste cose. L'ultimo dei libri dell'Antico Testamento, Malachia, evidenzia la vita nel paese dopo che il tempio era stato costruito. Malachia chiede: «L'uomo può forse derubare Dio?». Credetemi, Dio risponde a questa domanda. Disse che l'intera nazione aveva derubato lui. Vedi, erano colpevoli di bramosia, si erano dati ad accumulare ricchezze per se stessi ed erano disposti a derubare Dio e di ferire i propri fratelli pur di farlo. Questo era ciò che facevano ai giorni di Zaccaria. E Dio gli sta rivelando che egli intende rimuovere questo spirito di bramosia dal paese. In mezzo all'efa stava seduta una donna. A volte, quando nelle scritture vediamo una donna fuori dalle sue funzioni naturali, almeno in quella cultura, vi è una connotazione negativa. Nella visione di Zaccaria, la donna rappresenta la nazione di Israele che si è data alla commercializzazione. Dio vuole benedirli, ma prima deve essere affrontato il loro peccato di bramosia. Lasciate che vi dia la traduzione di questo versetto di un commentatore e il suo ampliamento. Avendo annunciato «questa è malvagità» riguardo alla donna, lui, l'angelo che interpretava, ha lanciato la donna nel mezzo dell'efa e ha lanciato la pietra di piombo, il peso, sulla sua apertura. Era stata seduta e riposava nell'efa, contenta, ma ora che per la Babilonia commerciale è venuto il tempo di essere distrutta, la donna cerca di scappare. Perché non vuole essere rimossa anche lei, non vuole condividere l'inevitabile destino, quindi cerca di scappare. Poi ci sono due donne che volano. Leggiamo fino al versetto 11. Poi alzai gli occhi, guardai, ed ecco venire due donne. Il vento soffiava nelle loro ali, e le ali che avevano erano come ali di cicogna, ed esse sollevarono l'efa fra terra e cielo. Io chiesi all'angelo che parlava con me: «Dove portano l'efa?». Egli mi rispose: «Nel paese di Shinear, per costruirgli una casa. Quando sarà preparata, esso sarà posto sopra la sua base». Ma cosa rappresentano queste due donne che volano? Beh, potremmo essere sicuri che rappresentano agenti del male, perché sono associate e proteggono la donna nell'efa, e l'angelo dice di lei: «Questo è il male». e le ali che avevano erano come ali di cicogna, cioè avevano ali robuste. Nelle scritture la cicogna non è un'immagine di un angelo, non porta i bambini nel fagottino alle giovani coppie come nella nostra cultura, è un uccello poco pulito. Dio sta portando questa cosa che non ha nulla a che vedere con Dio e che si identifica con un commercialismo senza cuore, fuori dal paese della Palestina. Ora vorrei che voi scopriste qualcosa d'altro qui. I figli di Israele erano originalmente un popolo di pastori e di agricoltori. La maggior parte delle leggi mosaiche ha a che fare con quello stile di vita. Danno istruzioni riguardo al paese stesso, i vigneti, il grano, il bestiame e tutta questa serie di cose. E ai giorni nostri gli israeliti che sono tornati nella Palestina sono tornati in parte al loro terreno. Però fuori dal loro paese si dedicano ad altre attività. Non ho mai sentito di un agricoltore ebraico famoso in America o altrove. E voi? È più facile sentir parlare di banche o altre attività legate al commercio e al denaro. Quando erano nella cattività babilonese, hanno imparato il commercio e lo hanno appreso dai gentili, secondo i loro principi. Sono diventati dei buoni uomini d'affari e hanno acquistato un amore insaziabile per le ricchezze che hanno visto fra i gentili in Babilonia. Lasciate che porti la vostra attenzione nuovamente sul libro dell'Apocalisse, dove nel capitolo 18 troviamo che Dio giudicherà la Babilonia commerciale quando stabilirà il suo regno. In effetti se ne sbarazzerà. Amico, amica, la Bibbia è un libro alquanto rivoluzionario, il che potrebbe essere una delle ragioni per cui le persone non l'apprezzano. È stato detto che qualcuno ha appreso il capitalismo della Bibbia, e penso che sia possibile se uno vuole. Ma desidero ricordare che vi sono molti più riferimenti nella Bibbia alle persone povere che riferimenti positivi ai ricchi. Nell'epistola a Giacomo troviamo una severa condanna. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Egli esprime la sua contrarietà all'accumulo di denaro, giusto per il gusto di accumularlo. Poi continua al versetto 4. Ecco il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi. Grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Mi chiedo cosa ha da dire Dio ad alcune di queste grandi società e aziende della nostra società attuale. Questa sorta di cose non farà mai parte del regno di Dio su questo mondo. Dio giudicherà queste cose e se ne sbarazzerà. Se mai c'è stato un libro rivoluzionario, è questo libro, il libro di Dio. È troppo duro da mandare giù per la maggior parte delle persone. Ora nota che Zaccaria chiede all'angelo che interpreta, dove portano l'efa? E l'angelo risponde, nel paese di Shinear, per costruirgli una casa. Dov'è Shinear? È il paese di Babilonia. Dio riporterà questo brutto sistema nel luogo dal quale è provenuto e la sua ultima distruzione è stata vista dall'Apostolo Giovanni. La troviamo in Apocalisse 18, nei primi 5 versetti. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo che aveva una grande autorità e la terra fu illuminata dal suo splendore. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande. È diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati, non siate coinvolti nei suoi castighi». Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Vedi, amico, amica, nella nostra civilizzazione contemporanea, Dio sta operando? Dio si trova negli ipermercati? Dio è nei sindacati? Lo si trova nel commercio del divertimento? Chiunque abbia un poco di intelligenza si accorge che Dio è stato lasciato fuori da tutto ciò e Dio intende rimuovere tutto ciò dalla terra un giorno. Leggiamo sempre in Apocalisse, capitolo 18, i versetti che vanno dal 21 al 24. Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare, dicendo, «Così, con violenza, sarà precipitata a Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata. In te non si udranno più le armonie degli arpisti, né dei musicisti, né dei flautisti, né dei suonatori di tromba, né sarà più trovato in te artefice di qualunque arte, e non si udrà più in te rumore di macina. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i principi della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. In lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi, e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra. Quando questo sistema cattivo sarà rimosso, la Palestina diventerà davvero il paese santo, e quando il male sarà distrutto da tutta la terra, il regno di Dio verrà sulla terra. Che gloriosa prospettiva per te, per me, che viviamo in questo tempo presente intriso dal male. Argomento del capitolo 6 al quale veniamo ora è la visione dei quattro carri e l'incoronazione simbolica di Giosuè. Esamineremo ora la visione finale delle 10 che sono state date in una notte a Zaccaria. E per poterle avere presenti lasciatemi elencarle nuovamente. La prima, i cavalieri sotto le piante di mirto, la seconda, le quattro corna, poi i quattro fabbri, l'uomo con la corda per misurare, Giosuè e Satana, poi come sesta visione il germoglio e la pietra con i sette occhi, poi il candelabro e due alberi d'ulivo, la pergamena volante, come nona visione abbiamo visto la donna nell'efa, e ora la decima, i quattro carri. Leggiamo la visione dei quattro carri ai versetti 1, 2 e 3 del capitolo 6 di Zaccaria. Alzai di nuovo gli occhi, guardai, ed ecco quattro carri che uscivano in mezzo a due monti. I monti erano monti di bronzo. Al primo carro c'erano dei cavalli rossi, al secondo carro dei cavalli neri, al terzo carro dei cavalli bianchi, al quarto carro dei cavalli chiazzati di rosso. Alzai di nuovo gli occhi, guardiamo il luogo. Due monti. E i monti erano monti di bronzo, abbiamo letto. La maggior parte dei commentatori più affermati sono in accordo che queste due montagne sono il monte Sion e il monte degli Ulivi, che quindi localizzerebbe questi quattro carri nella valle di Chidron. Vide quattro carri che uscivano. Assumiamo che quei cavalli fossero attaccati ai carri e che vi erano dei guidatori per ognuno di loro. Mentre proseguiamo nella lettura, troveremo conferma di questo. Queste carrozze potrebbero essere interpretate in modo tale da rappresentare quattro imperi che Daniele vide nella sua visione. Tutti erano imperi pagani e tutti sono stati giudicati da Dio. Quella parte della visione di Daniele è stata letteralmente adempiuta. Queste quattro carrozze potrebbero benissimo rappresentare questo, ma sono incline a identificare queste quattro carrozze con la visione che Giovanni ha avuto nell'Apocalisse, quando parlava di ciò che era ancora futuro. In effetti Apocalisse 6 si apre con la visione di Giovanni della grande tribolazione, presentando a noi quattro cavalieri, e vi è una correlazione che colpisce tra loro e la visione di Zaccaria delle quattro carrozze. Abbiamo visto nel capitolo 5 la visione del giudizio, primariamente con il riferimento al popolo di Israele, ma qui nel capitolo 6 il giudizio di Dio riguarda il popolo dei gentili che hanno oppresso il popolo di Dio. Rivela non solo un giudizio passato, ma un giudizio futuro, che deve venire durante il periodo della grande tribolazione. E i monti erano monti di bronzo. Questi monti erano di ottone, o letteralmente di bronzo. Il bronzo era conosciuto sulla terra già molto anticamente. Possiamo ritornare indietro nella storia, alla storia dell'età della pietra antica, all'età della pietra nuova, e indietro al Neolitico, al Paleolitico. Troviamo che il bronzo si trovava praticamente all'inizio della civilizzazione. Simbolicamente il bronzo è usato nell'Antico Testamento per rappresentare il giudizio. Era uno dei metalli che era usato nel tabernacolo in due articoli dell'arredo che venivano usati per il giudizio. L'altare di rame era fatto di bronzo, che è una lega del rame, ed anche la conca. Ambedue stavano nel cortile esterno al tabernacolo e avevano a che fare con il giudizio del peccato del popolo. Visto che i monti nella visione sono monti di bronzo, potrebbe essere che questi monti parlino di giudizio. Il giudizio viene da Dio, dalla vallata del Chidron. Ci sono quattro giudizi che procedono e sono rappresentati qui come quattro carrozze. I colori di questi cavalli sono significativi. Abbiamo gli stessi colori per i quattro cavalieri dell'Apocalisse, in Apocalisse 6. Non penso sia accidentale che Zaccaria abbia avuto una visione di quattro carrozze e Giovanni di quattro cavalieri. Stanno riferendosi probabilmente agli stessi eventi. Il cavallo rosso della visione di Giovanni rappresenta la guerra. Il cavallo nero rappresenta la carestia e il cavallo pallido, giallastro, raffigura la morte. Tutto ciò rappresenta il giudizio dell'Onnipotente Dio. Ora, cosa rappresenta il cavallo bianco dell'Apocalisse? Ci sono dei cavalli bianchi anche in questa visione qui, di Zaccaria, che probabilmente simboleggiano la vittoria. Nella visione di Giovanni, il cavallo bianco viene seguito immediatamente dal cavallo rosso della guerra. Quindi suppongo che il primo cavaliere rappresenti l'Anticristo, che porterà nel mondo una falsa pace, visto che dopo di lui arriva il cavallo rosso della guerra. E la guerra irrompe su tutta la terra. Amico, amica, io non penso che abbiamo in realtà visto già una vera guerra mondiale, ma alla fine dei tempi l'intera terra sarà infiammata da una guerra, perché l'uomo è una creatura guerriera finché vi è il peccato nel suo cuore. E quando questo guerriero attraverserà il mondo, l'intero inferno si scatenerà. Mi sembra che nessuno oggi evidenzi quanto sarà tremenda la grande tribolazione, quando si scatenerà su tutta la terra. Bene, è simboleggiata dal cavaliere rosso della guerra. I cavalli chiazzati di rosso, della visione di Zaccaria, sono forse più accuratamente tradotti come chiazzati, e basta, letteralmente come colpiti da grandine, e corrisponderebbero al cavallo pallido giallastro dell'Apocalisse. Anche la decima visione è stata data a Zaccaria per l'incoraggiamento del suo popolo, sapendo che Dio avrebbe giudicato le nazioni pagane come ha fatto col suo popolo. Concludiamo per oggi leggendo i versetti dal 4 all'8 di Zaccaria, capitolo 6, che esamineremo più in dettaglio domani. Io chiesi all'angelo che parlava con me: «Che significano queste cose, mio Signore?» L'angelo mi rispose: «Questi sono i quattro venti del cielo che escono dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra. Il carro dai cavalli neri va verso il paese del settentrione, i cavalli bianchi lo seguono, i chiazzati vanno verso il paese del sud, e i rossi escono e chiedono di andare a percorrere la terra». L'angelo disse loro: «Andate, percorrete la terra», ed essi percorsero la terra. Poi egli mi chiamò e mi parlò così: «Ecco, quelli che escono verso il paese del settentrione placano la mia ira sul paese del settentrione». Ci fermiamo qua con la lettura dal libro di Zaccaria, il profeta. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.